Professoressa Pividori, prego.
Buonasera a tutti. Il mio breve intervento verte principalmente su quello che sono le principali convergenze e resistenze del sistema Italia rispetto all'attuazione, principalmente dal punto di vista legislativo, di quelli che sono gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, nonché della propensione dell'Italia ad adeguarsi alla giurisprudenza delle corti internazionali deputate al monitoraggio di questi strumenti. Sono particolarmente felice di aver sentito che l'analisi della Ministra in realtà è molto consonante a quella che farò io, quindi scusate se magari ci sarà qualche ripetizione. Ora, se consideriamo che l'attuazione degli obblighi internazionali è proprio un aspetto critico di quello che è l'impegno di uno Stato nella garanzia dei diritti umani, nel 2012 uno sviluppo decisamente positivo è stata la riforma organica della legge che disciplina la partecipazione dell'Italia alla formazione e al recepimento del diritto dell'Unione Europea. In effetti l'Italia ha il primato per quanto riguarda il numero di procedure di infrazione e molto spesso dimentichiamo che queste procedure riguardano proprio il mancato recepimento di normative dell'Unione Europea che riguardano diritti umani. Pensiamo solamente al tema delle condizioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ma anche in particolar modo alla parità in ambito lavorativo per quanto riguarda i disabili. Come già menzionato dal Ministro, in effetti ci sono stati anche nel 2012 degli sviluppi positivi dal punto di vista legislativo. Primo tra questi appunto l'Italia ha adottato la legge di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale, con l'appunto però che questo riguarda solamente il versante della cooperazione, mentre manca ancora un adeguamento rispetto al diritto sostanziale. Già ricordato, in tema di diritti dei minori è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote ed è stata anche adottata una legge che finalmente ha eliminato ogni residua disparità tra figli naturali e figli legittimi, anche questo è un intervento richiesto da alcune istanze internazionali. Ed infine, per quanto riguarda i diritti delle donne, nel 2012 l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul, poi il processo che si è concluso con la ratifica e l'adozione di un importante decreto attuativo nel 2013. Ora, accanto a questi appunto sviluppi positivi, ci sono comunque delle aree in cui le istanze internazionali ci hanno sollevato e hanno in qualche modo indicato all'Italia alcune carenze o la necessità perlomeno di intervenire in maniera più incisiva, in maniera più orientata ai diritti umani. Nella prima categoria, ribadisco, manca il reato di tortura e questo non è solamente una questione di principio, ma è una mancanza che incide nella capacità di rendere giustizia e di sanzionare comportamenti che oggettivamente integrano questo tipo di reato. In secondo luogo, il secondo tema in cui manca un intervento legislativo è il contrasto al fenomeno dell'omofobia e la transfobia. Per quanto riguarda invece delle aree in cui ci sarebbe bisogno di sviluppare un apparato normativo o di cambiare l'orientamento, il tema della diffamazione, principalmente nella parte in cui è prevista una pena detentiva per gli autori di questo reato nella sua forma aggravata e, come già sottolineato dal mio collega De Perini, il tema della corruzione. Ora, per quanto riguarda invece l'adeguamento dell'Italia alla giurisprudenza internazionale, anche nel 2012 si è riconfermata questa positiva tendenza da parte della magistratura italiana, quindi dei giudici interni, in primis la Corte Costituzionale, ma anche la Corte di Cassazione e tutti i giudici di merito, nel utilizzare e citare in maniera puntuale e consapevole le fonti internazionali in materia di diritti umani. In effetti questa dialettica tra giudice interno e giudice internazionale è particolarmente feconda e fruttuosa quando tocca aspetti che sono particolarmente sensibili a livello interno. si pensi ad esempio all'impatto che sentenze emesse a livello internazionale hanno poi in tema di orientamento e anche di evoluzione della giurisprudenza interna su questioni di bioetica, di biodiritto, pensate alla fecondazione assistita, alla diagnosi preimpianto, pensate alla sentenza Costa e Pavan, ma anche in tema di matrimonio omosessuale o di diritti degli immigrati. Ora, questa saldatura positiva che si crea tra ordinamenti interni e ordinamento internazionale non elimina tutti quelli che sono, diciamo, degli elementi di frizione tra quello che è il sistema italiano nel suo complesso e la prassi internazionale. Gli aspetti, i punti deboli, i punti dolenti dell'Italia probabilmente li conosciamo tutti. Divieto di tortura, trattamenti inumani degradanti rispetto a procedure di respingimento. Nel 2012 c'è stata la bruciante sentenza IRSI, ma anche con riguardo a procedure di espulsione verso paesi in cui soggetti effettivamente rischiano questo tipo di pratiche, ma anche con riferimento alla situazione del carcere, non solo per quanto riguarda sovraffollamento, ma anche ad esempio a condizioni di detenuti con particolari patologie che in realtà si trovano a subire questo tipo di trattamenti. Un altro problema annoso è il ritardo, l'eccessiva durata dei procedimenti e l'eccessiva durata dei procedimenti volti a riparare a questo tipo di danno, e qui in qualche modo stiamo aspettando gli effetti della riforma Pinto, vedremo se avrà gli effetti appunto sperati. E gli ultimi due punti, c'è una certa, diciamo, difformità tra giurisprudenza italiana e internazionale per quanto riguarda la compatibilità con i principi del giusto processo di alcune leggi di interpretazione autentica che agiscono in maniera retroattiva su alcuni diritti, diciamo, acquisiti grazie al diritto vivente, in particolare in tema di diritti sociali, e infine la tutela del diritto di proprietà a fronte di procedure di espropriazione indiretta. Ora, per concludere, se è vero che le aree in cui c'è una crescente convergenza da parte dell'Italia, e l'Italia mostra di sapere e volere convergere verso i più elevati standard internazionali, tanto da far quasi prefigurare questa tutela multilivello dei diritti, ci sono delle aree di resistenza, tanto più importanti anche perché toccano principi fondamentali anche di jus cogens, come sono quelli del divieto della tortura, che mostrano una vera e propria impermeabilità quasi del sistema italiano a questi stessi obblighi che, come abbiamo più volte ribadito stasera, sì, l'Italia ha volutamente e debitamente sottoscritto. Grazie.
Grazie mille. La parola al professor Mascia, poi alcune rapide conclusioni. Prego.
No, tutte le informazioni sull'annuario voi le potete trovare all'indirizzo www.annuarioitalianodirittiumani.it.
Va ripetuto in questi casi.
www.annuarioitalianodirittiumani.it. Ho chiesto il permesso al presidente Manconi, ancora ringraziare due persone, Barbara Terenzi, la portavoce del Comitato Diritti Umani, che riunisce più di 80 organizzazioni non governative nel nostro paese e che è sempre in prima linea per la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, e il dottor Stefano Tauleuro, a cui si deve l'organizzazione di questo evento, persona straordinaria, e segnalo del dottor Tauleuro un articolo che è appena uscito sulla nostra rivista Pace, Diritti Umani, Peace, Human Rights, sui diritti umani nel Senato, e lui ricostruisce dal Comitato contro la pena di morte fino alla Commissione straordinaria, che speriamo diventi Commissione ordinaria. Grazie Presidente.
Grazie Professor Mascia. Per concludere, due rapidi considerazioni, perché così ampio e così ricco è stato il materiale che oggi ci avete offerto che almeno una primissima riflessione mi sento di volerla fare. La prima è, io credo, forse la più importante acquisizione che ci consegna la giornata di oggi è lo stesso annuario ed è quanto appunto il professor Papisca aveva enunciato. Quando ha con brevi e tranquillizzanti parole, come dire, azzerato decenni di discussioni superflue relative a quel conflitto in genere strumentalmente attivato tra diversi gruppi di diritti, tra diverse famiglie di diritti. Quando appunto, citando non solo la lunga riflessione che il gruppo da lui diretto ha condotto in questi anni, ma anche ciò che la riflessione internazionale, la letteratura internazionale dà per accertato, la non solo mancata tensione tra Stato sociale e Stato di diritto, ma per converso, o meglio, al contrario, la perfetta coincidenza tra Stato sociale e Stato di diritto. Guardate, come l'ha detto il professor Papisca, sembrava la più ragionevole delle constatazioni, ma noi vediamo veramente da decenni che hanno visto, dicevo prima, futili competizioni di natura politica, quindi io subito la butto in politica, ma perché l'ambito politico attingeva anche a una cattiva lettura della riflessione sui diritti umani, ponendo in alternativa, spesso in competizione, talvolta in diretto conflitto, la tutela di quelli che possiamo chiamare diritti economico-sociali e politici rispetto ai diritti umani. I diritti e le garanzie della persona contrapposti alle garanzie collettive sul piano economico-sociale. Dunque, sembrava che l'homo economicus fosse totalmente disinteressato al catalogo delle garanzie relative allo sviluppo individuale, alle relazioni tra i sessi, alla questione dell'infanzia o dell'espressione culturale, della libertà religiosa, perché prevaleva il bisogno primario da soddisfare, quello di condizioni elementari di sussistenza economico-sociale. Intorno a questo falso conflitto si sono create gerarchie ingannevoli e il risultato politico è stato che la seconda famiglia di diritti, e ne abbiamo in Italia una straordinaria e drammatica manifestazione, che so la questione delle unioni civili, ma non solo, venivano considerati sempre come attinenti al campo del superfluo, beni non strettamente necessari, è indubitabilmente da mettere in secondo piano rispetto alla soddisfazione delle primarie necessità economico-sociali. Questa opzione, cattiva opzione, è arrivata al punto che si sono costruite ideologie che hanno voluto negare la pregnanza e la contemporaneità e la necessaria integrazione di quella famiglia di diritti relativi alla tutela delle garanzie individuali della persona come destinata a essere sempre subalterna rispetto ad altre priorità. Anch'io ho visto un primo progresso all'interno del mio sguardo, che oltre a essere scarsamente vedente è generalmente molto pessimista. Un primo progresso l'ho visto, in effetti. Veniamo e siamo ancora dentro una crisi economico-finanziaria che ormai è di 5 anni tondi, ma in questi 5 anni si è riusciti in qualche modo a far intendere che la persona è persona intera e che la necessità di soddisfare i bisogni appunto primari, il lavoro, la sussistenza, quindi le esigenze fondamentali della vita quotidiana, non sono altro rispetto a bisogni di felicità, di coniugalità, di genitorialità, di pieno sviluppo delle proprie capacità espressive. Ecco, questo mi sembra, intorno a quella formula che diceva il professor Papisca, Stato sociale e Stato di diritto come perfettamente integrabili in un programma complessivo che chiamiamo del diritto dei diritti umani, una prima acquisizione. La seconda acquisizione è stata la risposta che il professor Papisca ha dato al mio quesito, dicendo appunto che la cittadinanza o è europea o non è. E qui è molto interessante un'aggiunta che ha fatto, permettetemi una battutaccia, si discute in continuazione, o meglio, si dovrebbe discutere molto di più della tensione tra ius sanguinis e ius soli. Mi colpisce il fatto che gli oppositori dello ius soli, rivendicando italianità e dunque perfetta e piena discendenza dalla stirpe latina, immancabilmente così formulano la questione: ius sanguinis o ius solis. La lingua è sempre traditrice, come è noto, però qui c'è la cosa davvero significativa. Ancora una volta, noi stiamo faticosamente affrontando la questione dello ius soli. Io credo che però, ancora una volta, o la dimensione del riconoscimento di questo diritto è la dimensione europea, o noi rischiamo, nella migliore e tutt'altro che probabile delle ipotesi, di realizzare in Italia, ripeto, nella migliore e poco probabile delle ipotesi, uno ius soli temperato, formula che non amo alla follia, ma insomma, che rischia di non avere poi quella forza che dovrebbe avere perché non calato sufficientemente, adeguatamente, all'interno di un concerto di tutela di diritti e garanzie che la cittadinanza europea e lo ius soli europeo, cito ancora il professor Papisca, solo può garantire. Ecco, credo che questo ci abbia dato delle piste di riflessione molto importanti, davvero importanti, e questo mi induce a ringraziare ancora una volta ispiratori, direttori, curatori, realizzatori di questo annuario italiano dei diritti, perché oggi ci hanno offerto una straordinaria opportunità di lavoro intellettuale. Grazie ancora a tutti presenti. Grazie.